State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani. Voi state ascoltandoci in diretto oppure in streaming o in podcast su sbs.com.au/italian. La settimana della lingua italiana nel mondo è l'evento di promozione dell'italiano come grande lingua di cultura classica e contemporanea che la Farnesina organizza ogni anno nella terza settimana di ottobre, intorno a un tema che serve da filo rosso per conferenze, mostre, spettacoli e tavole rotonde. Ebbene, questa è la terza settimana di ottobre.
Esatto, l'organizzazione è curata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall'Accademia della Crusca e all'estero dagli Istituti Italiani di Cultura, dai consolati italiani, dalle cattedre di italianistica attive presso le varie università, dai comitati della Società Dante Alighieri e da altre associazioni di italiani all'estero, tutte sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Ebbene, si tratta questa della 22esima edizione della Settimana della Lingua Italiana del Mondo e appunto è iniziata ieri, andrà avanti fino al 22 ottobre e il tema scelto quest'anno è l'italiano e i giovani, in linea con la proclamazione da parte della Comunità Europea del 2022 Anno Europeo dei Giovani. E il sottotitolo dato a questa edizione della Settimana della Lingua Italiana del Mondo, la SLIM, che non so se te lo sei inventato tu oppure
No, c'è proprio SLIM, infatti ho detto guarda che proprio torna bene questo.
La Settimana della Lingua Italiana del Mondo la chiami SLIM. Allora, comunque questo sottotitolo è Come scusa non ti follow.
Allora, follow ci dà il là per darti, per snocciolarti qualche parola, non so se la conosci, io non la conoscevo fino a 46 minuti fa. Per esempio, flexare, lo
la
sai
conoscevo
cosa
perché sono giovane.
Flexare, lo sai cosa vuol dire?
To flex.
Vuol dire vantarsi, fare lo sbuffone. Poi cringe.
Cringe va avanti fortissimo. Però va detto, ti dico questa cosa qua, va avanti in italiano, ma anche, lo dico con esperienza, i bambini delle scuole elementari in Australia dicono moltissimo cringe.
Ah, ok. Anche gli italiani usano tante parole, non solo straniere, perché diventa poi di uso comune parole anche dialettali come fratm.
No, questo cos'è?
No, è vero. Ganzo.
No, che... fratm che cosa vuol dire?
Fratm. Penso sia fratello.
Fratello.
Credo. Ganzo, che originariamente era, diciamo, l'amante, ma ora è anche qualcosa come cool. E poi un verbo bellissimo.
Ganzo è vecchio come il cucco.
Il ganzo c'era, ma ora ganzo è un aggettivo, non è più il nome.
Appunto,
ma
vecchio
è
come
usato
il cucco,
dai giovani.
Ma... lo usavo io quando ero giovane.
Guarda,
quindi...
che ce ne sono tanti vecchi come il cucco che questi giovani stanno riciclando. Per esempio, la parola piotta, che non è il cantante, tante soltanto, ma anche una piotta può essere, non so, 100.000 lire, 100 milioni, eccetera. Ora è un verbo, piottare, lo sai?
Giusto. Poi c'è anche blastare, demolire, umiliare. Allora, questo è naturalmente da to blast, blastare all'italiano, poi chiaramente lol, poi c'è nabbo.
Nabbo è bellissimo, nabbo viene da noob, ho detto anche noob, cioè che da newbie viene, da principiante, persona senza esperienza in un dato ambito, in particolare nei videogiochi.
Non lo sapevo, nabbo.
Però aspetta perché c'è, a parte droppare che vuol dire aggiungere, ma vuol dire anche pubblicare un album musicale o vuol dire anche alzare lo skate, dipende dal contesto, ma soprattutto ti farei sentire questa cosa qui, ascolta.
State ascoltando SBS Italian.
Buongiorno alunni, benvenuti nella vostra prima lezione di corsivo. Vi spiego un pochino come funziona, alunni. Allora, io vi dirò una parola in italiano e subito dopo in corsivo. Prima parola è semplicissima. Amio si dice amio. Verifica si dice verifica.
No, devo interromperlo perché basta, non ce la faccio più ascoltarlo.
Basta. Già prima quando ho raccolto il grab non ce la facevo già più durante. Basta, veramente questo corsivo.
Ecco il corsivo.
Corsivo, come fai? Poi devi stringere le mascelle. Cosa
che è una, se non sbaglio, una parodia delle sciure milanesi che parlano così. È diventato un fenomeno appunto su Instagram, eccetera, eccetera. No, forse su TikTok o uno di quelli.
Certo. Senti, facciamo così. Saltiamo tutta questa presentazione legata a un libro che comunque è scaricabile sul sito dell'Accademia della Crusca, appunto dal titolo L'italiano ai giovani, come scusa non ti follow, perché vogliamo parlare oggi delle nuove tendenze sia della lingua italiana che dell'insegnamento dell'italiano, per capirne il presente e cercare di prevederne il futuro, e lo facciamo con due ospiti, vero Carlo? Il primo ospite è Antonia Rubino, associate professor presso la University of Sydney, che ha fatto dell'evoluzione della lingua italiana in Australia un caposaldo della sua ricerca, e che parteciperà stasera a un evento presso il Quasit di Melbourne, e John Ajak, professore di Italian Studies e linguista presso la School of Languages and Linguistics della University of Melbourne, e io do il buongiorno a tutti e due.
Buongiorno Antonia, buongiorno John.
Buongiorno.
Che l'abbiamo fatta apposta per farvi dire buongiorno all'unisono.
Esatto, un coro.
Allora, Antonia, iniziamo da te. Allora, italiano e dialetto nella società italiana delle nuove generazioni di italo-australiani. Insomma, raccontaci un attimo di questo evento, velocemente.
Sì, ringrazio innanzitutto gli organizzatori che mi hanno invitata a partecipare a questa tavola rotonda organizzata dal gruppo di lavoro di Melbourne per la settimana della lingua italiana di quest'anno e in particolare dal Comites di Melbourne. E sarà interessante mettersi a confronto con colleghi italiani che hanno condotto ricerche sull'uso dell'italiano e dei dialetti in Italia. E quindi il passaggio da una lingua all'altra nella conversazione, sia in termini generali un po' in tutto il contesto italiano, nazionale, e poi anche nello specifico in alcune regioni, per esempio ci sarà la collega Luisa Mentad che parlerà specificamente della Sicilia, e io riferirò alcuni risultati di una ricerca che ho condotto con un campione di giovani italo-australiani di terza generazione, dove si vede, in un certo senso, così anticipando un po' quello che dirò stasera, che nel passaggio, diciamo, dal trilinguismo un po' dei genitori e dei nonni al bilinguismo, quindi diciamo che nella terza generazione troviamo una preferenza per l'italiano rispetto al dialetto, vediamo però che il dialetto rimane in un certo senso anche come così l'uso di parole dialettali rimane come così una marca d'identità, uso ludico e anche così come lingua segreta da utilizzare con i pari. Quindi in un certo senso ci sono anche delle analogie tra l'uso del dialetto fra i giovani qui e quello che si riscontra in Italia.
Quindi ha già risposto a una domanda che avrei voluto farle più avanti, la ringrazio per questo. Dando il buongiorno anche a John, vorrei da lui una presentazione del libro che appunto ieri avete presentato, un libro creato e curato insieme appunto ad Antonia Rubino e ad Anna Rita Tamponi, se non mi sbaglio, dal titolo L'italiano in Australia, prospettive e tendenze nell'insegnamento della lingua e della cultura. Come ce lo vuoi introdurre, John?
Allora, è il primo volume dedicato completamente e totalmente al contesto australiano. Abbiamo volumi simili per altri paesi, però abbiamo i tre curatori, io, Anna Rita e Antonia, abbiamo deciso di mettere insieme un volume specificamente per l'Australia in cui possiamo vedere tutto quello che succede nel campo dell'insegnamento a favore dell'italiano nelle scuole, nelle università, eccetera. Quindi ci dà un profilo, non direi completo, ma un profilo abbastanza sviluppato dell'insegnamento dell'italiano in Australia.
Ecco, un profilo sviluppato dell'insegnamento italiano in Australia, che è un tema che sta a cuore a noi tutti. Intanto io voglio ricordarvi che stiamo richiedendo anche il vostro contributo da casa al 1300 799 626. Noi abbiamo parlato prima delle parole che sono state insomma inserite nella nuova edizionario, abbiamo parlato di flexare, blastare,
piottare. Il mio preferito.
Ma il nabbo invece è il mio preferito. Noi siamo dei nabbi assolutamente in ogni campo. Per cui, se voi avete delle parole che avete iniziato ad utilizzare, raccontateci insomma la vostra parola. Anche perché poi l'italo australiano è famoso per aver creato già nel passato tantissime nuove parole metà italiane, metà inglese, oppure il classico verbo in inglese che viene utilizzato italianamente. Allora, vi ricordo il numero 1300 799 626, potete anche mandarci un messaggio allo 0429 996 263. Ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo tra pochissimo ancora con i nostri ospiti. Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Stiamo parlando della settimana della lingua italiana nel mondo, la 22esima edizione della SLIM, cosa che tu mi hai insegnato e della quale ti sono grato. Andrea, sempre Andrea Pagani, Carlo Reglia con voi fino alle 10 e i nostri ospiti. Innanzitutto vi ricordo che potete chiamarci al 1300 799 626 per raccontarci le vostre parole che avete iniziato ad utilizzare, che non sono esattamente, diciamo, l'italiano di Dante e di Petrarca. Ricordiamo i nostri ospiti: Andrea Rubino, Associate Professor all'University of Sydney, e John Hijack, professore di Italian Studies e linguista all'Università di Melbourne. Allora, io volevo chiedere ad Antonia, appunto, proprio queste parole che sono appunto nate con l'italiano in Australia, il famoso parcato il carro, oppure
ma com'è bella parcato il carro,
è bellissimo,
ho parcato il carro,
la fenza, uno dei grandissimi classici, la checca, eccetera eccetera. Allora, in che modo si riesce a unire il vecchio con il nuovo linguisticamente?
Osserviamo innanzitutto che questo genere di scambi linguistici sono assolutamente normali in contesti bilingui, quindi penso che tutti noi, no, che abitiamo in Australia, usiamo quotidianamente le due lingue, e inseriamo tranquillamente le parole, non so, inglesi mentre parliamo italiano e viceversa, naturalmente tenendo conto della persona con cui parliamo. Quindi è chiaro che il nostro comportamento linguistico cambia quando torniamo in Italia e parliamo invece con persone che non conoscono l'inglese. Quindi solo per dire che questi fenomeni sono assolutamente normali. E, cioè, diciamo, il livello di integrazione della parola nella lingua di base, quindi appunto voi citavate fenza, è chiaro che se io parlo con, non so, con i miei figli e mi riferisco appunto alla speccionata in giardino, probabilmente utilizzerò il termine fence, perché appunto meglio rispecchia la realtà, no, delle speccionate australiane, ma magari non lo farò diventare una parola italiana, ecco, oppure lo farò diventare una parola italiana così in senso un po' ironico, no, per sottolineare il fatto che sto mischiando le lingue, ecco. Quindi è un fenomeno assolutamente normale. L'unica cosa che vorrei notare è questo: innanzitutto che io sono molto contenta che abbiamo questo anglicismo, chiamiamolo, no, follow, nel titolo della settimana della lingua italiana di quest'anno, perché in un certo senso sdoganiamo, ecco, l'uso misto delle lingue, che è sempre stato un po' stigmatizzato, censurato. E voglio ricordare che in un certo senso ecco, l'uso di queste misture linguistiche è un po' collegato al parlante, nel senso che è lo status sociale del parlante che determina un po' l'atteggiamento verso queste misture linguistiche, per cui se lo fa il giovane noi ci sorridiamo un po' sopra, no? Lo troviamo come così lo consideriamo la connotazione di un linguaggio giovanile, eccetera. Se lo fa l'immigrato, che in un certo senso magari fa un po' fatica a parlare l'italiano, mischia più facilmente, eccetera, allora viene censurato.
Che è un ignorante, ecco, è un ignorante, elemento, esatto. Ecco,
che però non è così, anche perché... Esatto, sì. Non è così anche perché uno magari può pensare, ah, si fanno questi cambiamenti linguistici perché uno non ha studiato, eccetera, eccetera, invece è proprio un meccanismo del cervello che proprio fa fatica, sì, a ripescare, sì, la parola originaria e... l'adotta.
E però lo fa sempre con un meccanismo standard, perché sono poi tutti, specialmente i verbi, sono tutti verbi regolari della prima coniugazione, cioè lovare, postare, blastare, followare, cioè è un meccanismo forse anche di autodifesa, cioè lo metto in un contenitore che mi è familiare e so come usarlo.
Assolutamente, sì, infatti di solito diventano tutti verbi della prima coniugazione, che è naturalmente quella, la coniugazione non marcata. Voglio citare questo perché a me ogni tanto capita di dire, per esempio, ridere, mentre voglio dire leggere, cioè
fantastico, ridere!
Sì, quello che voglio dire, e poi naturalmente mi correggo, cioè quello che voglio dire.
No, ma scusa se ti interrompo, ma come lo dici? Ho ridato?
No, sto parlando, parlo in italiano e voglio dire leggere, e a volte esce la parola ridere. Quello che voglio dire è che le nostre due lingue sono sempre switched on.
Esatto, l'armadio è sempre quello nel cervello, quindi a volte si sbaglia cassetto, insomma.
John, invece io volevo parlarti di te, di un altro tipo di parola contro la quale io sto combattendo una battaglia donchisciottesca che mi vede perdente totalmente, ed è la parola applicare, che è ormai diventata, con gli italiani di seconda generazione che devono applicare per il visto, che tutti si dimenticano che la parola applicare in italiano significa applicare un francobollo, applicare una pomata, applicare una legge, invece è diventato to apply, è diventato applicare. Ecco, cosa ne pensi?
Questo verbo è diventato completamente normale, è una cosa che si nota da 10 anni, ma prima non si diceva per niente. È iniziato qua nei paesi anglofoni, e poi il fenomeno si è pienamente diffuso anche in Italia, quindi parola assolutamente normale per i giovani.
Quindi applicare non è soltanto italo-australiano, ma è diventato anche italiano in Italia?
Assolutamente, ma si capisce anche perché, come si diceva prima, della prima coniugazione, verbo regolare, struttura molto semplice, invece di far domanda si dice
già applicare. Già due parole, c'è troppa fatica.
Esatto, c'è questa tendenza a prendere dall'inglese, perché l'inglese è molto più semplice e le parole sono molto più brevi.
Quindi mi stai dicendo che io che ci rimango male sono un vecchio bacucco?
Un nabbo.
Ecco, ascoltiamo che cosa dicono invece i nostri ascoltatori al 1300 799 626. Anna,
buongiorno, come state?
Ma ora bene.
Prima un po' così, adesso è arrivato il sole nei nostri studi. Signora Anna, ci dica una parola che lei usa in maniera così
che si può, che si possa dire in radio.
Lo parla bene, però mi sono applicato alla lingua inglese, perché essendo facendo parte dell'Australia, e sono andata a scuola a parlare l'inglese, e non lo parlo perfetto, però quando fa una descrizione io mi ci trovo bene, non c'è tanta difficoltà nel parlare l'inglese.
Ma lei, signora Anna, lei dice cose tipo blastare?
Io parlo l'inglese e l'italiano, faccio tutte e due cose e mi capiscono bene, e vanno tutti quanti bene, perché faccio la volontariato comunità da 40 anni, ma vogliono bene per la mia linguaggio, quando parlo ci dico qualcosa.
Brava signora, ma anche noi la vogliamo, sua linguaggio, vogliamo bene, però, per bene proprio per questo.
Grazie signora Anna, una buona giornata.
Buona cosa a tutti voi,
bella,
grazie.
Bella stella, ciao.
Grazie alla signora Anna.
Nell'attesa faccio così, prendo la palla al balzo, perché volevo fare una domanda a John. Vogliamo essere un po' pragmatici ora. La sfida dell'italiano, in realtà, è, al di là del fascino culturale, quella che sempre più studentesse e studenti scelgano l'italiano come lingua, come materia nell'ultimo anno di scuola superiore. E allora le faccio una domanda. Si fa un gran parlare di lingue come lingue come il coreano, ad esempio, sono letteralmente esplose negli ultimi anni per fenomeni legati non soltanto al K-pop, ma anche, credo, al cinema coreano. Comunque un'unione fra un mondo occidentale e un mondo asiatico. Ecco, secondo lei, qual è la speranza per l'italiano? C'è davvero bisogno di inventare nuove tradizioni, oppure se ne possono riciclarne di altre, magari rendendole un po' più adatte ai tempi che corrono?
Allora, una cultura dei giovani esiste in Italia. Noto che il Sud Corea ha fatto una politica molto ben sviluppata, e lo fa da molti anni, a favore della promozione della cultura giovanile in tutto il mondo, e ha avuto un grande successo. L'impatto di questo successo è che c'è moltissimo interesse fra i giovani in Australia e in altri paesi a favore dell'insegnamento, dell'apprendimento del coreano. C'è un collegamento, i giovani vogliono vedere cosa fanno gli altri giovani altrove nel mondo. Quindi l'Italia ha una opportunità adesso di fare la stessa cosa per aumentare l'interesse che ci dovrebbe essere, che c'è fra i giovani che fanno l'ultimo anno delle scuole secondarie. Non c'è bisogno di creare niente, di creare qualcosa di nuovo, sarebbe sufficiente promuovere quello che esiste già.
Sì, ma John, la Corea per esempio ha avuto Gangnam Style. Ieri mia figlia che stava giocando in giardino da sola e la sentivo che cantava in coreano delle cose incredibili, proprio perché era super cool. Cos'è che ha l'Italia? Perché obiettivamente dice a un giovane c'è Dante, forse Dante non è adeguato.
Ma bisogna trovare il momento culturale giusto per ogni contesto. Chiaramente Dante è importantissimo per la promozione dell'italiano nel mondo, ma in certi contesti bisogna pensare anche a quello che è più adatto a quel contesto.
Ok, io per esempio, ma scusate, dopo mi è arrivato un messaggio con un nuovo termine, gli smondi, non so se sapete chi sono gli smondi.
No.
Gli smondi sono quelli che camminano per strada con la testa bassa e sguardo sul telefono con rischio di scontrarsi con le altre persone, quindi siamo un po' tutti smondi forse.
E da dove salta fuori smondi?
Mi è arrivato da un ascoltatore un messaggio, smondi, essere uno smondo credo, al plurale smondi.
Antonia, tu conoscevi smondi?
No, sinceramente no.
Però ha senso. Però perché è come la negazione di mondo, quindi essere fuori dal mondo, smondo.
Ah, ecco, forse. Sì. Beh, forse appunto bisogna notare che appunto, come avete osservato voi, no, nell'introduzione, che di solito la lingua dei giovani è anche una lingua che rimane un po' nel gruppo, quindi uno degli scopi, no, del linguaggio giovanile è quello di escludere le persone che non sono giovani come me, per esempio. Quindi è un po' un segno di identità che i giovani vogliono tenere fra sé. Quindi non mi sorprende, ecco, che noi non conosciamo parecchi termini che usano i giovani.
Grazie, questo ci fa sentire un po' meglio, però faccio una domanda a bruciapelo a entrambi. Per voi invece, nelle vostre vite quotidiane, ci sono dei termini, diciamo, chiamiamoli di nuova generazione, che sono entrati a far parte del linguaggio di tutti i giorni? Per esempio noi, caliamoci le braghe, abbiamo un programma che si chiama Drupal, e per processare un certo tipo di file usiamo il verbo drupalizzare. Ecco, per voi?
Nina?
Oh, oddio, non mi viene in mente...
Allora, mentre ci pensi, John, so che sei carico.
Ma ci sono, guarda, non so se, parole tipo uploadare, downloadare, nel campo dell'informatica ci sono tantissime parole di questo tipo.
Ok, vi abbiamo preso alla sprovvista, perché downloadare è vecchio come il cucco. Dai John, mi aspettavo di meglio.
Esatto.
Niente da fare.
Ma noi adesso dobbiamo piottare, scusate, ma dobbiamo andare veloce, dobbiamo piottare. Vero?
Adesso piottiamo, visto che siamo arrivati agli ultimi istanti. Grazie mille ai nostri ospiti.
Grazie,
Antonio, Rubino,
John.
Associate Professor all'University of Sydney. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E anche a John Hajek, professore alla University of Melbourne di italianistica. Grazie mille per aver partecipato alla nostra prima parte del programma.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.